Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano con Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione. Oggi Marco Pompi in regia, Fabio Zampa alla console, grazie anche ai tecnici della sala controllo di Via Asiago che rendono possibili questi collegamenti da remoto. Oggi si celebra la giornata mondiale della Terra, anticipava già poco fa Pietro del Soldà, in chiusura di tutta la città ne parla. È il giorno in cui si celebrano l'ambiente e la salvaguardia del nostro pianeta. Le Nazioni Unite celebrano questa ricorrenza ogni anno dal 1970, un mese e un giorno dopo l'equinozio di primavera, il 22 aprile. E questa mattina abbiamo aperto la nostra rassegna stampa internazionale parlando del summit sul clima voluto dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden per rilanciare la lotta ai cambiamenti climatici, che si svolge in videoconferenza, quindi non vedremo foto di gruppo e strette di mano, ma almeno vedremo volti senza mascherine. Saranno Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris ad aprire oggi alle 8, ora locale di Washington, quindi in Italia sarà il primo pomeriggio, i due giorni di questo summit che vedrà la partecipazione di 40 fra capi di Stato e di governo, insieme ai rappresentanti delle ONG, inviati delle Nazioni Unite, capi di aziende. Il primo giorno interviene anche il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, che in un videomessaggio dice: questo deve essere l'anno dell'azione per evitare il disastro climatico. Gli Stati Uniti tenteranno così di riaffermare la loro leadership globale sui temi dei cambiamenti climatici, ma su questo punto la Russia e la Cina non ci stanno, vogliono collaborare con Washington, però senza farsi dettare l'agenda dagli Stati Uniti. Quindi saranno da seguire con attenzione gli interventi di Putin e del presidente cinese Xi Jinping. Poi parleremo del legame tra l'acqua e il diritto alla salute, una tra le questioni sociali e geopolitiche più urgenti, più che mai in questo tempo di pandemia. Come ricordavamo proprio un mese fa, il 22 marzo, da questi microfoni, in occasione di una puntata di Radio Tremondo dedicata alla giornata mondiale dell'acqua. Oggi vi racconteremo anche la storia del Tonle Sap, un lago della Cambogia che per le condizioni meteorologiche legate al cambiamento climatico rischia la scomparsa. Potete mandare domande, messaggi, commenti a questo numero, il 335-5634-296.
Secretary of State, my job is to make sure our foreign policy delivers for the American people by taking on the biggest challenges they face and seizing the biggest opportunities that can improve their lives. No challenge more clearly captures the two sides of this coin than climate. If America fails to lead the world on addressing the climate crisis, we won't have much of a world left. If we succeed, we'll capitalize on the greatest opportunity to create quality jobs in generations.
Ecco, sentite in sottofondo la voce del segretario di Stato americano Blinken, il quale dice che appunto l'impegno nella lotta ai cambiamenti climatici fa parte dell'agenda degli Stati Uniti in questo momento, ed è una sfida globale che tutti devono affrontare. Parliamo dunque di questo summit convocato dal presidente Biden, al quale parteciperà anche il presidente cinese Xi Jinping, e saluto il nostro primo ospite della puntata di oggi, Michelangelo Cocco, cofondatore del Centro Studi sulla Cina Contemporanea e autore del libro Una Cina Perfetta, pubblicato da Carocci Editore. Buongiorno Michelangelo Cocco.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori di Radio 3.
Allora, è da settimane che ci sono punzecchiature fra la Cina e gli Stati Uniti su molti temi. Ricordiamo lo scontro verbale che c'è stato un mese fa ad Anchorage in Alaska, appunto fra i massimi rappresentanti della diplomazia statunitense e cinese, però sul clima sembrano esserci degli spazi di collaborazione. Ecco, che cosa ci si può attendere quindi? Che messaggi arriveranno dal summit che si apre oggi?
Penso che si potrà capire se il clima diventerà un argomento che potrà contribuire al miglioramento della relazione bilaterale tra la Cina e gli Stati Uniti, oppure se al contrario il clima di quasi guerra fredda che si è instaurata tra Pechino e Washington negli ultimi mesi impedirà anche di mettere in campo politiche comuni per dare sostanza all'accordo di Parigi. del 2015. Noi abbiamo monitorato nelle ultime ore i media di Stato cinesi, che sono quelli che diffondono la politica ufficiale del governo, e possiamo anticipare quelli che saranno i punti salienti dell'intervento di Xi Jinping di oggi. Il presidente cinese sostanzialmente rivendicherà gli indubbi progressi compiuti dalla Cina negli ultimi anni nella tutela ambientale, chiarirà che rispetto agli obiettivi 2030-2060 di riduzione delle emissioni di CO2, la Cina non può fare di più rispetto a quanto ha già dichiarato, e forse metterà addirittura in guardia i paesi avanzati, in primis gli Stati Uniti, dal non utilizzare l'emergenza climatica come uno strumento di pressione, un tentativo egemonico nei confronti dei paesi in via di sviluppo. In pratica il rilancio di Biden, che con ogni probabilità dichiarerà che entro il 2030 gli Stati Uniti taglieranno del 50% le emissioni di gas serra, quindi raddoppiando sostanzialmente la previsione fatta dall'amministrazione Obama, toglie sostanzialmente alla Cina di Xi Jinping quella leadership globale che aveva potuto rivendicare durante l'interregno negazionista di Donald Trump. E quindi questo, da un punto di vista diplomatico, è un toglie un protagonismo alla Cina, ma soprattutto quello che la Cina teme è che le vengano fatte da parte della comunità internazionale, in primis dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, delle richieste più stringenti per quanto riguarda il taglio delle emissioni di CO2. In pratica questo summit potrebbe mettere in evidenza quella che, a mio avviso, è la contraddizione insanabile tra il tempo di cui la Cina ha bisogno per portare a termine la sua modernizzazione, che coincide sostanzialmente con un processo di industrializzazione, e la corsa che è invece necessaria per ridurre drasticamente le emissioni di CO2, di cui la Cina detiene il triste primato mondiale. Questo è quello che si prospetta, e che potrebbe addirittura finire per acuire le tensioni tra una parte della comunità internazionale e la Cina, ed è un risultato sicuramente non auspicabile, perché è evidente che tra la prima emettitrice di emissioni di CO2, cioè la Cina, e i secondi e terzi, cioè gli Stati Uniti e l'Unione Europea, il dialogo e la cooperazione è assolutamente indispensabile se si vuole appunto arrivare a una netta riduzione delle emissioni di CO2, che secondo gli scienziati è indispensabile per prevenire una catastrofe climatica.
Sì, ecco, questa mattina infatti nella rassegna stampa leggevo l'editoriale un articolo del Global Times, quotidiano cinese, no? Qui si sottolineava proprio questa sfasatura di tempi, no? A cui accennava Michelangelo Cocco. La Cina chiede più tempo, non vuole avere il fiato sul collo da parte degli Stati Uniti e anche dell'Europa, che tra l'altro ieri ha raggiunto un accordo dopo una maratona di 15 ore tra Consiglio Europeo e Parlamento Europeo per una riduzione dei gas a effetto serra del 55%. Entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Ecco, Michelangelo Cocco, per quanto riguarda appunto il processo poi di industrializzazione, di sviluppo della Cina, mi ha colpito, lei pochi giorni fa su Twitter aveva segnalato un dato, che cioè che nel 2020 la Cina ha costruito una grande centrale a carbone a settimana, tre volte quante ne ha costruite nello stesso periodo il resto del mondo. Un dato impressionante.
Esattamente, possiamo dire che la Cina è soggetta, come dire, a una vera e propria dannazione da carbone. In effetti l'energia che è necessaria appunto allo sviluppo economico della Cina deriva ancora per il 56,8% dal carbone. Questo combustibile fossile, del quale la Cina ha enormi riserve che sono sfruttabile in maniera particolarmente semplice, quindi è estremamente economico, mentre tutte le altre fonti energetiche, a cominciare dal petrolio, la Cina le importa a caro prezzo. La Cina oggi ha in funzione 1058 centrali a carbone. È proprio la dipendenza da questo combustibile che ha dato alla Cina fin dal 2004 il triste primato delle emissioni di diossido di carbonio. E Global Energy Monitor ha calcolato che l'anno scorso la Cina ha aggiunto il triplo di energia generata dal carbone rispetto a tutto il resto del mondo. Praticamente ha installato l'equivalente di più di una grande centrale a carbone ogni settimana. Diciamo, questo è possibile anche perché la Cina di fatto è ancora considerata da parte delle agenzie di sviluppo una internazionale, Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, UNDP, un paese in via di sviluppo, quindi diciamo in parte gioca su questo, è un paese che per completare appunto il suo processo di sviluppo e diventare un paese avanzato ha ancora bisogno di un fabbisogno energetico che è molto più ampio rispetto, è enormemente più ampio rispetto a quello dei paesi sviluppati. Però appunto da un lato quindi come dire la Cina rivendica delle giuste rivendicazioni in un certo senso, però dall'altro appunto noi abbiamo questa necessità di correre, se è vero quello che ci dicono gli scienziati, e quindi un paese di 1,4 miliardi di abitanti che punta ancora sull'industria, perché lo sviluppo della Cina dei prossimi decenni sarà ancora con al centro la manifattura, la Cina punta su questo e dunque si tratta di un modello di sviluppo estremamente energivoro e di conseguenza sarà necessario tenere conto delle esigenze industriali della Cina, ma trovare il modo di metterle assieme alle esigenze di una corsa che deve essere veramente una corsa contro i cambiamenti climatici.
Ecco, vi ricordo che stiamo parlando della 51esima giornata mondiale della Terra, l'hashtag da seguire oggi è Earth Day, c'è anche il profilo Twitter Earth Day, su quale leggiamo questa non è una giornata ma è un movimento, e poi c'è Earth Day Italia, che è il profilo Twitter in cui potete trovare l'elenco delle celebrazioni italiane della giornata mondiale della Terra. Michelangelo Cocco, la pandemia può essere uno stimolo a un maggiore impegno della Cina nella difesa dell'ambiente? Si è presa consapevolezza che insomma al di là delle pressioni che possono venire dagli Stati Uniti bisogna darsi una mossa?
Ma nell'immediato assolutamente no, nel senso che la Cina tradizionalmente risponde a questi shock, a queste crisi globali che si riverberano sull'economia cinese con i lavori pubblici, e infatti diciamo negli ultimi mesi è aumentato in maniera molto consistente lo sviluppo infrastrutturale, quindi parliamo di strade, ferrovie e quant'altro che riportano ancora una volta a un modello di sviluppo estremamente energivoro. Va però detto che parallelamente a questa vera e propria dannazione da carbone, la Cina da anni sta puntando sempre di più sulle energie rinnovabili. Oggi la Cina è il maggior produttore di energia idroelettrica e solare, dei quali ha installato rispettivamente 13,48 gigawatt nel 2020 e detiene anche un record per quanto riguarda gli impianti eolici messi in funzione, che sempre nel 2020, l'ultimo anno per il quale abbiamo dati disponibili, sono stati il doppio di quelli installati nel resto del mondo. Di conseguenza la Cina conta di poter raggiungere il 20% di rinnovabili nel suo mix energetico entro il 2025, quindi la fine dell'attuale piano quinquennale. Non solo, ma sta sviluppando anche prodotti finanziari sempre più orientati al verde. Ad esempio lunedì scorso a Canton ha aperto il quinto mercato nazionale di futures dedicati, di titoli futures dedicati alle tecnologie innovative e allo sviluppo green. Di nuovo, torniamo però sempre allo stesso punto, probabilmente la Cina che ce la sta mettendo veramente tutta, potrà arrivare al 20% di rinnovabili nel 2025, ma il suo sviluppo economico dipenderà sempre in gran parte dal carbone. Si parla tanto anche di carbone pulito, la Cina sta costruendo centrali a carbone pulito non soltanto in Cina ma anche nei paesi attraversati dalla cosiddetta nuova via della seta. Anche qui però gli scienziati sono molto netti su questo: il carbone pulito inquina un po' di meno, ma inquina sempre tanto. E quindi ritorniamo sempre al punto di un modello di sviluppo apparentemente insostenibile, inconciliabile con un ambiente vivibile e sano.
Bene, grazie a Michelangelo Cocco, cofondatore del Centro Studi sulla Cina Contemporanea, per averci dato tutte queste informazioni molto dettagliate. Naturalmente ascolteremo con interesse cosa dirà Xi Jinping a questo summit sul clima e domani ve ne daremo conto nella rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo. Grazie Cocco per essere stato
grazie
con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Intanto volevo dirvi che stanno arrivando diversi messaggi a Radio Tremondo. Per quanto mi viene da ascoltatore dice: per quanto mi viene da pensare a una vignetta di Altan, l'uomo sta per estinguersi, peccato, era così competitivo. E poi un altro ascoltatore ci scrive: giornata della terra, ma comprende anche il cielo? Ma forse sì, non lo so, non abbiamo una risposta su questo. Adesso andiamo avanti con la nostra puntata di Radio Tremondo dedicata alla Giornata Mondiale della Terra.
Our Earth is colorful. Our Earth is diverse. Our Earth is beautiful. Our Earth is our home. It offers us all we need. Food, plants and animals. What can we do to protect our Earth? It's the simple things that make a change. Recycling, reusable materials.
Eccovi, stiamo facendo sentire una clip di uno spot del Global Learning Program. Qui si dice: la nostra terra è piena di colori, la nostra terra è variegata, la nostra terra è bellissima, è la nostra casa e ci offre tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Appunto, uno spot realizzato proprio per questa Giornata Mondiale della Terra. Adesso parliamo di acqua, di un elemento fondamentale del nostro pianeta. Ne parliamo con Fausta Speranza, giornalista, autrice di Il senso della sete, l'acqua tra geopolitica, diritti, arte e spiritualità, un libro appena pubblicato da Infinito Edizioni. Buongiorno Fausta.
Buongiorno a te e ai nostri ascoltatori.
E io do il benvenuto anche a Emanuele Bonpan, giornalista ambientale e geografo che fa parte del Water Grabbing Observatory, un osservatorio e piattaforma indipendente che documenta il fenomeno dell'accaparramento dell'acqua, appunto il water grabbing. Buongiorno Emanuele.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, Fausta Speranza, che scrive per i media vaticani, ha scritto questo libro, no, sull'acqua, in cui viene sottolineato il legame fra l'acqua e il diritto alla salute come questione sociale e geopolitica più urgente.
Esatto, che poi quello che per esempio dice Vandana Shiva, ambientalista ben nota dell'India, lei ripete spesso: i diritti della terra sono i diritti delle persone, ed è quello che dice anche Papa Francesco, che mi ha mandato una lettera che sta nel libro che ho pubblicato, e in questa breve lettera lui ricorda che il concetto di casa comune significa proprio tutto in relazione, ed è davvero tutto in relazione. Il nostro ascoltatore chiedeva se terra e cielo, gli antichi greci dicevano: la terra e l'acqua stanno insieme come il cielo e l'aria, ma insomma sono tutto il nostro habitat, diciamo, no? E quindi è dove è l'uomo, e c'è la sua dimensione di vita, e dove c'è la sua dimensione di vita ci sono le sue relazioni, quindi è davvero tutto in relazione. E io credo che il nodo fondamentale, che ecco oggi la Giornata della Terra, ma oggi pomeriggio si apre anche il vertice voluto da Biden, no? Dedicato all'ambiente, e credo che il punto sia proprio questo. Biden ha chiamato una quarantina di leader mondiali, e credo che soltanto una qualche forma di governance globale, anche qui tutto in relazione, i paesi sono in relazione, e quello che fa un paese o fa un altro, anche questo è in relazione per le conseguenze che hanno, no? Visto la globalizzazione. Ecco, o parliamo di diritti in termini di una qualche governance globale. Certo, la discussione è aperta, no? Su che cosa può significare questa governance globale, ma il tema dell'acqua per me è stato anche, come dire, un viaggio attraverso questa tematica per parlare di concetti come la salute, che deve essere oggetto di diritti mondiali, di diritti riconosciuti davvero per tutti. Se parliamo di acqua, diciamo subito che un quarto della popolazione mondiale, concentrata in 17 paesi, ha problemi di siccità. Quindi già su questo diciamo che c'è un grosso problema. Ma se parliamo di cambiamenti climatici e di conseguenze, allora lì non si salva nessuno, perché l'abbiamo visto anche nella nostra Italia. Negli ultimi due anni abbiamo avuto un aumento di siccità al sud e di alluvioni al nord, che sono esattamente le due conseguenze un po' paradossali, no? Perché da una parte troppa siccità, dall'altra troppe alluvioni, che caratterizzano i cambiamenti climatici di questi anni, perlomeno quello che riusciamo ad avvertire, a quantificare.
Tra l'altro, in epoca di pandemia, avere un'acqua pulita e potabile, accessibile, diventa un elemento fondamentale per prevenire il contagio, no?
Esatto, e credo che questo sia anche ci aiuta anche a dire le disparità e le diseguaglianze del mondo, e ovviamente là dove ci sono profonde diseguaglianze con profonde sofferenze ci sono diritti non riconosciuti. Ovviamente, se pensiamo all'acqua, pensiamo alle nostre raccomandazioni di lavarci più spesso le mani, e pensiamo però a tanti paesi dove non hanno i servizi igienici, che corrisponde più o meno a quel quarto di popolazione, ma anche di più nel mondo. Quindi davvero è una questione di disparità da affrontare. Mi viene in mente, per esempio, sempre parlando di acqua, ma in questa connessione che dicevamo, l'acqua e la terra sono un po' un tutt'uno. Perché? Perché, per esempio, grazie alle nuove tecnologie, i paesi ricchi estraggono materie prime, producono a livello industriale con una certa attenzione al consumo dell'acqua, ma quando gli stessi paesi ricchi vanno nei paesi poveri ad estrarre materie prime, lo fanno con un alto consumo di acqua locale. Se questo si aggiunge al fatto che già l'agricoltura in qualche modo più arretrata di questi paesi poveri, anche lì purtroppo provoca un consumo eccessivo di acqua rispetto a quello che la tecnologia ci permette nei paesi più ricchi, questo significa che le disparità sono destinate anche ad aumentare. E poi il nesso che facevi tu giustissimo con la salute e con la pandemia è quello che stiamo parlando di terra, di acqua, di cambiamenti climatici, mentre gli scienziati ci avvertono che il 60% delle malattie così provocate dai salti dagli animali sono in relazione con variazioni ambientali, con disequilibri, certo, che si producono nell'universo tutto.
Ecco, adesso volevo chiedere a Emanuele Bonpan, giornalista ambientale e geografo, che dimensioni ha in questo momento nel mondo il fenomeno del water grabbing, cioè l'accaparramento dell'acqua, e dove sono le zone del mondo in cui c'è più forte questo fenomeno?
Beh, noi oggi vediamo una crescente domanda di acqua da parte del mondo dell'agricoltura, del mondo dell'energia, e una crescente scarsità, come diceva anche i cambiamenti climatici e l'inquinamento di tante risorse idriche stanno cambiando la disponibilità idrica in molte aree del pianeta. Penso soprattutto all'India, penso alle zone meridionali dell'Africa, il Nord America, anche da ricchissimi Stati Uniti hanno un grande problema di risorse idriche e di stress idrico. Quando questi problemi diventano transnazionali o interessano comunità non in pace tra loro, possono scatenare fenomeni di accaparramento idrico, ma anche soggetti privati, grandi multinazionali, società statali che vogliono controllare bacini, fiumi o falde acquifere per favorire i propri interessi a discapito di comunità più deboli, vanno a creare questi fenomeni di accaparramento. E ne vediamo tantissimi nel libro Water Grabbing, che abbiamo tra l'altro recentemente ripubblicato in una nuova edizione. Raccontiamo tantissimi di questi casi, dal Mekong fino al fiume Omo in Etiopia o lungo il corso del Nilo. Abbiamo documentato fenomeni in Brasile, dove comunità rurali vengono private dell'accesso all'acqua proprio per quel forte incremento del sfruttamento delle risorse minerarie finalizzate alla crescita economica, finalizzate allo sfruttamento soprattutto nel settore tecnologico o nel settore energetico. E quindi purtroppo i numeri ci dimostrano che questi fenomeni di accaparramento sono in costante crescita e possono portare a tensioni geopolitiche o a veri e propri conflitti.
Ecco, Emanuele Bonpan, ci ha incuriosito la storia di cui lei ha scritto su questo lago in Cambogia, il lago Tonle Sap, un lago che rischia di scomparire. Ecco, ce lo può descrivere brevemente questo lago, questa regione? Ci faccia viaggiare brevemente con le sue parole.
Certo, il lago Tonle Sap è uno dei più grandi laghi di acqua dolce del sud-est asiatico, si trova in Cambogia occidentale ed è anche uno dei punti critici di questa regione, questa bellissima regione. Il suo nome significativamente vuol dire grande fiume delle acque fresche, anche se poi di fatto è un lago, e si forma in una maniera abbastanza unica attraverso un'inversione stagionale, cioè nella stagione secca defluisce il fiume Mekong attraverso delle arterie fluviali, riempiendo di fatto il lago fluisce verso il Mekong attraverso le arterie fluviali, ma quando ritornano le piogge da maggio a ottobre il Mekong scorre in maniera così forte, così potente che l'acqua va all'indietro riempiendo il lago. Quindi è un luogo unico al mondo da un certo punto di vista, da un punto di vista geografico. Diventa un lago molto grande, un'area che nelle stagioni più piovose diventa grande come il Libano. Ora, con la costruzione di un grande numero di megadighe lungo il corso del fiume Mekong, che noi abbiamo tra l'altro raccontato anche col lavoro fotografico di Thomas Cristofoletti, sta riducendo la portata del fiume Mekong. Riducendosi la portata, anche durante la stagione delle grandi piogge, non c'è sufficiente acqua per poter riempire questo lago. E questo è un lago pescoso, un lago dove vi è molto turismo, è nelle vicinanze di Siem Reap, la bellissima capitale storica della Cambogia, del regno Khmer, e questo sta avendo quindi impatti estremamente rilevanti sull'economia e sulla sopravvivenza di tutte le comunità che per millenni hanno pescato e hanno impiegato l'acqua per l'agricoltura, la risicoltura in particolare, legata al lago Tonle Sap. E
certo, quindi è molto importante oggi... Certo. Sì. No, appunto, poi delle ripercussioni naturalmente di questi cambiamenti climatici toccano le popolazioni che vivono vicino a questi fiumi o a questi laghi. E nella prefazione al libro di Fausta Speranza di Vandana Shiva, attivista ambientalista indiana che già Fausta Speranza citava poco fa, mi ha colpito una frase: dobbiamo ascoltare le nostre montagne e i nostri fiumi. Mi fa ricordare ciò che mi disse un anziano di Sarno, dove nel maggio del 98 ci fu una disastrosa frana e un'alluvione, 160 morti, 360 feriti. Ricordo quest'uomo anziano che mi disse: la montagna ha parlato. Fausta Speranza, dobbiamo ascoltare di più la terra?
Dobbiamo ascoltare di più la terra. In India i fiumi sono divinità, sono riconosciuti, ma questo lo erano anche ai tempi del Nilo. È bellissimo riportare nell'immaginario delle religioni, della spiritualità. Mi piace citare per esempio che nella mitologia armena la dea Anahid è la custode delle acque e della saggezza. Quindi tu hai citato le montagne, io cito i fiumi, ed è bello che nella loro concezione abbiano accostato le acque alla saggezza o le montagne alla saggezza.
Certo. Grazie anche per questa citazione, Fausta Speranza. Siamo in chiusura. Ringrazio Fausta Speranza, autrice del libro Il senso della sete. Ringrazio Emanuele Bonpan. Finisce qui la puntata odierna di Radio 3 Mondo, ma Radio 3 continua a parlare della giornata mondiale della Terra. Ora la linea Radio 3 Scienza, che è coinvolta nella diretta di Rai Play One People One Planet per questa giornata mondiale della Terra. A tutti voi un saluto da Roberto Zichitella.